Boulevard. Pensieri, conversazioni su libri, incontri, dibattiti.
Come fare a raccontare il frutto di anni di inchieste giornalistiche, di lavoro estenuante di ricerca, di indagine sull'uso di armi nucleari di piccolo taglio? Come fare a raccontare che il cosiddetto uranio impoverito utilizzato nei proiettili ad alta capacità penetrativa è tutto fuorché impoverito? Come fare a colpire l'attenzione del pubblico soprattutto? È con queste domande in testa che Maurizio Torrealta, giornalista di Aranews 24 e autore di numerose inchieste, insieme al fisico teorico Emilio Del Giudice, hanno scritto Il segreto delle tre pallottole, edito da Edizioni Ambiente nella collana Verde Nero Inchieste. Non è un romanzo di fantasia, non è un'inchiesta giornalistica, però ci sono dati reali, notizie, fatti documentati e personaggi inventati. Torrealta, che libro è?
È quello che hai detto tu, esattamente quello che hai detto tu. Insomma, nella attività di un giornalista capita spesso di avere delle informazioni. Queste informazioni, se vengono riprese da altri organi di informazione, diventano delle notizie. Queste notizie, quando si lavora molto su un certo argomento, creano un caso. Ci sono poi, raramente, ma ci sono dei momenti in cui le cose che si trattano trovano spiegazione e comunque suggeriscono il racconto di una storia, perché solo raccontando una storia nella sua complessità, quindi nei suoi diversi momenti storici, nei suoi diversi episodi, nei suoi diversi aspetti, si riesce compiutamente a capire di che cosa si parla e di quanto sia difficile parlarne. E questo è stato il caso che abbiamo incontrato ora. Faccio un esempio molto semplice: se volessimo condensare la scoperta di cui parliamo del fatto che il processo tanto osteggiato e tanto discreditato della fusione fredda, se fosse applicato non a un metallo come il palladio o come altri metalli pesanti, ma all'uranio, costituirebbe un innesco per una bomba nucleare che non ha bisogno della massa critica. Allora, sembra complicato questo discorso, ma è molto semplice. Sarebbe possibile creare delle pallottole nucleari, sarebbe possibile creare una bomba nucleare grande come una pallottola, che significa che avrebbe una potenza di diverse tonnellate di tritolo, ma la dimensione minuscola di un piccolissimo ordigno. Queste bombe già esistono e si chiamano bunker buster e si chiamano penetratori nucleari sostanzialmente, vengono sganciate per creare delle fortissime esplosioni che possano danneggiare i rifugi sotterranei. E no, ovviamente nessuno ti dice che vengono utilizzate, ma se tu trovi nei crateri come quello di Qiyam nel sud del Libano dell'uranio arricchito e non ci sono danni così vasti da ipotizzare che sia stata utilizzata una bomba nucleare classica, non si spiega in altro modo la presenza dell'uranio arricchito in quel luogo, non riesci a spiegarlo se non col fatto che è stata creata una bomba nucleare di dimensioni così piccole da non aver bisogno del problema della massa critica. Questo non è un'affermazione senza conseguenze, perché allora tutti i trattati di non proliferazione devono essere rivisti. Tutta la campagna che viene fatta contro gli stati che arricchiscano l'uranio con finalità civili deve essere riletta, perché potrebbero benissimo essere, come dire, il vero problema non potrebbe essere la costituzione di un ordigno nucleare classico, ma invece la produzione di ordigni per guerre tattiche, per conflitti regionali basati su questa scoperta. Allora forse, e soprattutto questo spinoso problema mai risolto dell'uranio impoverito acquista una dimensione diversa. L'uranio che non era impoverito, che è sempre stato leggermente arricchito, è sempre stato utilizzato proprio nel 91, quando noi abbiamo trovato la testimonianza di un veterano che ci parla che è stata utilizzata una piccola bomba nucleare di 5 kilotoni tra Basra e l'Iraq durante il Desert Storm, la prima guerra del Golfo. Bene, l'uranio impoverito è stato usato proprio nel 92 per la prima volta, il cosiddetto uranio impoverito, perché ripeto, un impoverito non era, proprio per mascherare, provocando una radioattività diffusa, aumentando la radioattività diffusa, la presenza delle tracce dell'utilizzo di questa piccola bomba nucleare. Allora, i casi sono due: o vogliamo continuare a pensare che tutto sia vero e che quello che ci raccontano non abbia contraddizioni, oppure queste contraddizioni, a chi ragiona, a chi fa congetture, non possono che portare alla conclusione che già esistono questo tipo di ordigni. La cosa è ancora più interessante perché abbiamo cercato di verificare, siamo andati noi stessi a parlare con questo scopritore, quello che ha annunciato, il professor Fleischmann, furono lui, Fleischmann e Pons, ad annunciare la fusione fredda. Fleischmann ci ha esattamente confermato che questo processo potrebbe permettere a chiunque, ovunque, di arrivare alle stesse conclusioni. Dunque, queste conclusioni, cioè della possibilità di utilizzarlo per un innesco di una bomba nucleare. Allora, come deve comportarsi un giornalista che incappa, un gruppo di giornalisti, perché questo è il frutto di un gruppo di persone che hanno fatto diversi lavori molto approfonditi, tra l'altro mai sostenuti con grande impegno, perché erano lavori così, su argomenti così delicati che non potevano che creare sempre problemi e dare parecchia noia. Ma quando arrivi a queste conclusioni cosa devi fare? Far finta di niente? No, le racconti. E per renderle comprensibili non puoi pensare di fare un documentario lungo delle ore, ma devi riuscire a raccontarle in modo tale che la gente capisca di cosa stai raccontando. Forse, e io sono convinto di questo, la storia, riuscire a mettere insieme tutte queste notizie in una storia, mantenendo ben distinto quello che è un lavoro giornalistico e quello che invece sono supposizioni, congetture, eccetera, è l'unica maniera per farlo. Poi la gente non è stupida, la gente che vive in un paese come il nostro, che sente la radio tutti i giorni, che discute ovunque, sempre, in qualsiasi bar, nei luoghi di lavoro, eccetera, sa valutare se sai raccontare bene la storia, se stai dicendo delle sciocchezze o se stai raccontando una cosa che è stata tenuta segreta per 20 anni. Questa è la nostra scommessa.
La provincia di Bologna, la provincia sud di Bologna, è stata dal ottobre del 44 all'aprile del 45 la prima linea del fronte. Ancora adesso chi abita nelle zone a sud di Bologna, nel primo Appennino, capita che trovi ancora residuati bellici della Seconda Guerra Mondiale. La maggior parte dei proiettili inesplosi sono non dannosi per la salute di chi ancora vive su quelle zone. In altri terreni di guerra, invece quelli in cui si sono utilizzate queste nuove armi all'urano arricchito, quanto la pericolosità di queste armi resisterà peserà sul futuro?
È proprio questo il crimine intollerabile, perché se tu vai a vedere, sono immagini terrificanti, le immagini che questo medico di Bassora ha documentato della morte dei bambini che sono nati 7, 8, 10 anni dopo il conflitto, vedi che hanno patologie mai rarissime. Trovi una bambina di 4 anni che muore per tumore alle ovaie, sono casi inesistenti dal punto di vista statistico, se non causati da misteriose patologie. E la stessa cosa vale per l'infarma di Hodgkin o piuttosto che altri tumori molto molto rari che invece si diffondono e sono presenti in maniera enorme. Tutto questo è provocato da queste particelle, questa radioattività che entra nel ciclo alimentare, che poi soprattutto i bambini, che sono quelli che si muovono, toccano, insomma, nei resti dei carri armati che sono stati appunto distrutti con questo tipo di armi, ci giocano sopra i bambini. E questo ti fa capire come poi è facile che tutto questo entri nel ciclo alimentare, e questi danni colpiscono e continuino a colpire generazioni che con la guerra non avevano nulla a che fare, fasce della popolazione che non conoscono le ragioni di questo conflitto, che non le conoscono perché si è avuto troppo presto, perché non sono stati coinvolti. E questo è il vero crimine.
Ma la domanda era per quanti anni ancora dopo? Noi siamo a 65 anni dalla Seconda Guerra Mondiale.
La radioattività dell'uranio è tale da rimanere attiva per milioni di anni, quindi puoi benissimo capire quali siano i danni che vengono provocati. e come sia insensato la conquista di un paese, l'occupazione di un paese, se devi utilizzare delle armi del genere. Cosa vai a occupare? Sanno i tuoi stessi militari, puoi morire per primi, come peraltro sta avvenendo. C'è una sorta di follia della ricerca degli strumenti di distruzione senza capire che siamo nello stesso mondo, se la radioattività, se queste polveri radioattive che sono nanometriche, che quindi si diffondono in tutto il mondo, se tu riesci a scoprire da un laboratorio sismico in Canada, come è avvenuto l'esperimento nucleare in Corea di 5 kilotoni per l'appunto, se ci riesci è perché gli isotopi hanno girato in tutto il mondo e tu li hai trovati esattamente li puoi associare in quel periodo che ti permette di associarlo a quell'evento sismico lì. E allora cosa significa questo? Che il mondo è una palla e non puoi pensare di distruggere con queste armi in parte e non subirne le conseguenze dall'altra. Se Israele bombarda il Libano, la distanza tra Libano e Israele è tale che bastano le follate di vento, basta il vento per rendere poi inabitabile e pericolosa le zone al di là del confine. Tutto questo è una follia che non riesco a capire neanche dal punto di vista militare che senso abbia, perché rende inabitabili delle zone che poi vuoi conquistare. Qual è la finalità, la ratio di tutto questo? La stessa Convenzione di Ginevra proibisce di colpire persone, di utilizzare armi che colpiscono indiscriminatamente, provocando dolore indiscriminato, non proporzionale all'effetto che stanno cercando, e dunque l'uso di questa roba è assolutamente inaccettabile da ogni punto di vista legale e morale.
È possibile nel 2010 fare giornalismo d'inchiesta in Italia?
È molto difficile, tant'è che ci proviamo utilizzando anche altri mezzi, però io penso che sia possibile, anzi è una necessità del mercato, è una richiesta del mercato. Il fatto che con internet ti possa collegare a qualsiasi fonte di informazione, in qualsiasi parte del mondo, fa sì che tu cerchi la fonte di informazione che ti dà più contenuti, perché il mercato ti offre questa possibilità e proprio il mercato vuole che ci siano sempre più contenuti. È una necessità del mercato, le televisioni che sopravviveranno, le radio che sopravviveranno, i giornali che sopravviveranno, saranno quelli che hanno più contenuti. La situazione italiana è anomala, è direi un paradosso, perché il mercato chiede altre cose e noi non lo stiamo dando, in Italia non si dà questo, è una situazione veramente paradossale, c'è una comunicazione ancora obsoleta rispetto alle potenzialità che ci sono. Il fatto di tenerla così vecchia, così poco sviluppata può creare un effetto politico utile a qualcuno, ma non dà le potenzialità che il mercato richiede. E io credo che quelli che sapranno capire che questa è un'esigenza del mercato sopravviveranno, gli altri no.
Maurizio Torrealta, Emilio Del Giudice, Il segreto delle tre pallottole, edizioni Ambiente, collana Verde Nero Inchieste, 231 pagine, 15 euro. Boulevard di oggi termina qui, l'appuntamento è per sabato prossimo con un nuovo consiglio di lettura, buon fine settimana e buona lettura. State bene, ciao!